caratteristiche del rapporto con la comunità e per 3 mesi abbiamo costruito il migliore come sia possibile. Non so chi ha visto già i primi esperimenti di giuramenti a quel punto a Cesena. Sono stati 3 mesi, 2 ore tutti i giorni nel bosco. Hanno fatto training tutti i giorni, 1 ora nel campo sportivo. E il sindaco mi ha chiesto i danni nel campo sportivo. Cioè tutto questo, dal piccolo al grande, vuol dire prendersi cura. Cioè non fargli, cioè fargli sentire veramente dentro una nuova casa, una dimora. Non, senza la preoccupazione di pensare a uno spettacolo, alla produzione. Su questo concordo, è la mobilità degli artisti. Abitare temporaneamente delle case, abitare veramente in un legame forte con chi ha cura di quello spazio e con quella comunità e poi chiaramente mandare via. Nel senso che attraversare altre esperienze di residenze, altri processi creativi, altri territori, questo è il valore produttivo finale delle residenze. Abitare le residenze per scoprire in quel luogo che domande quel luogo pone. La cura di quel luogo ha, chiudere tutti gli artisti e anche a Valdocca che sono stati a Mondarino, ma se senza cose, mi raccontavo questa cosa per bene, la residenza a Mondarino, come altre residenze, ha modificato il sentimento produttivo. Se il piano produttivo era partito da X, abitare veramente un luogo di residenza porta anche Y e quindi ti porta anche a ripensare e vedere lo spettacolo, perché il luogo, il sentimento di quel luogo, la cura di quel luogo ha influito per molti anche sulla scelta artistica dell'opera stessa. Questo è interessante. Poi c'è chi dice, e sono molti ma io non lo posso dire, che residenze no. Che forse in questo momento gli spettacoli più interessanti sono quelli che hanno abitato il luogo di residenza. Questo è interessante pensare, se questo fosse vero. Capire quanto un luogo di residenza, fatto di cura, di passione, di amore, di rapporto con quel luogo, con quella realtà, può incidere sulla qualità del processo produttivo. Molti sostengono che questo avvenga.
Grazie.
Interrompetemi, ci volete fare domande, se no passiamo alla seconda parte.
Vorrei chiedere, cioè, io trovo che tu avevi descritto benissimo, no? Cioè quello che è la chiglia, no? Sulla quale si muove la residenza, è l'uomo, è il lavoro sull'uomo. Però proprio per vedere un po' di entrare all'interno anche di questo laboratorio della contemporaneità, se tu potessi parlarci di talune di queste esperienze che sono molto diverse per come le ho conosciute,
certo.
Io allora, anzi vuol dire quasi ognuno è un caso a sé stante,
certo.
Ma è un caso a sé stante anche relativamente all'oggetto curato. Per esempio io ultimamente ho collaborato con Mariano Dal Marco, che poc'anzi è ricordata, a proposito un incontro con le scuole, ma ho collaborato con lui intorno a 2 edizioni di sue drammaturgie, L'Inferno della Fanciulla e L'Esilio, ma sono edizioni dell'Arboretto, sì. No? Cioè libri dell'Arboretto, curatissimi, con una serie di immagini molto belle, un formato molto particolare, una spazializzazione della parola della pagina, anche quella molto, molto curata. E allora, ad esempio, in quel caso il lavoro, c'è stato un lavoro sul luogo, l'edizione è connessa a una residenza artistica, oppure in altri casi ho visto come all'interno dell'Arboreto, per esempio, sia stato svolto un lavoro su un drammaturgo russo straordinario, Philip Baer, che lì si è veramente radicato nel lavoro di Bonci Dal Bene, no? Cioè, e quindi c'è qualche idea di qualche tipo di movimento, sì, che si è verificato.
Guarda, è molto semplice la domanda, allora, non voglio far polemica, però se diamo per scontato che la residenza non è solo un luogo dove fare le prove, questo presuppone che il rapporto diventi più compresso. sono accolto solo per fare prove, si può anche fare, non è mica detto che non si debba fare, ma se vuoi interpretare lo spirito, come dire, come ha detto Torino, rivoluzionare le residenze deve mettere in moto un processo molto più vasto e più complesso. È chiaro che siamo deboli e ci innamoriamo delle persone, ci siamo innamorati di Dammacco. Allora, nel momento in cui viene Dammacco, che ti mette in crisi perché ti racconta la sua vita, che ti rompe i coglioni, che io ero, io ho fatto, io sto solo, ti diverti, tant'è che adesso con tutti gli attesti di evidenza facciamo un incontro con Mariano il 21 venerdì. Tutto l'arboretto va a Mondaino e si parla tutto un giorno di quello che vuole l'artista. Mariano ci ha posto dei problemi allora. Come fare l'arboretto a sostenermi di più? Non è solo una sponda, diciamo, organizzativa? E ho chiesto domande sulla meditazione, non so cosa fare, non so cosa il ciuno, e altre cazzate. Siamo arrivati a ci siamo provocati domande. Questo è il gioco, provocarci delle domande alle cifre. Quindi lui ha detto, ma non è che mi potete pubblicare il mio testo? Ho detto, sì. E che abbiamo messo in piedi anche, oltre a un desiderio reciproco di conoscerci e di approfondire la conoscenza, che è fondamentale nella residenza. Perché fra l'altro non ho detto un aspetto, la residenza, Pocitone, è fatta di luoghi di lavoro ma anche di convivio. Senza qualità del convivio, la residenza è monca. La residenza deve anche esercitare luoghi e bellezze e reciproci desideri di convivio in un triangolo, curatore, artista, comunità. È fondamentale il convivio, il desiderio di stare insieme. Adesso lo facciamo durante le residenze, stiamo più tempo, perché abbiamo una difficoltà nostra purtroppo, che il volete a Mondaino e l'ufficio a Sant'Arcangelo, quindi abbiamo due persone fisse a Mondaino, però qualche scolamento degli anni c'è stato. Si fanno il ruolo, si recuperano. Quindi in quel caso lì ci siamo posti la domanda come possiamo maggiormente aiutare, dico una patacata, la rinascita culturale di Dammacco. Quindi ho scelto di sostenere la trilogia, in un anno torna più volte a Mondaino, sono due anni che torna, mangiamo spesso insieme, e questo è fondamentale, e abbiamo capito che pure era un desiderio forte pubblicare i suoi testi teatrali. Sapendo che abbiamo una casa editrice, sulla quale non dico, ma sarebbe anche lì da ragionarci sopra, abbiamo pubblicato i libri, ci siamo presi un rischio economico insieme, fondamentale. Io ho detto, ma non ti pago il libro, anche se avrei potuto farlo, perché continuiamo a rischiare insieme. Infatti li vendo io, li vende lui, e in due repliche mi ha chiamato, ne ha venduti 36. Ne ho venduti 36 in due repliche! Quindi, penso che io guarda, non sei la Mariangela Gualtieri, ma Mariangela quando fa i suoi concerti, i suoi spettacoli ne vende un casino. E adesso ha fatto due repliche, una a Taranto e una a Bressano, ne è venuto 36, mi ha chiamato. Quindi, non volevo, fra virgolette, produrlo, perché deve mantenere l'attenzione anche lui a come immaginarsi che questo libro possa essere, come dire, produttivo. Il libro, sappiamo, ha tanti valori e tanti meriti, però per lui può essere anche un produttivo. Quindi la domanda che fai te, ce la facciamo con molti artisti, i moto sono lì di casa, a Valdocca sono anni che torno, ma anche gente che non conosciamo o non conoscevamo, in Multimango, noi conoscevamo in Multimango, per anni sono i collettivi occidentali, che sono 4 anni che vogliono tornare tutti gli anni, e anche lì abbiamo detto, ogni anno potete tornare, ma torniamo con una sfida nuova, diversa, poniamoci domande nuove. La Silvia Gribaudo, sono 2 anni che ci annusavamo, viene, fa lo spettacolo, fa un laboratorio per 30 donne, dai 40 ai 90 anni, robuste, gabbute. Beh, noi abbiamo trovato 30 donne in una settimana a Mondaino. Mondaino è un paese di 1400 abitanti. Trovare 30 donne disponibili non era facile. Trovare 13 case di 13 artisti di Multimango che andassero a abitare per una settimana nelle case di gente di Mondaino, un paese chiusino, non era facile. L'esperienza del Multimango è stata quello fondamentale. 13 artisti che hanno abitato una settimana in 13 appartamenti di Mondaino e hanno seguito l'abitante tutto il giorno dove andava. Sindaco, maestra, operaio, cioè hanno veramente abitato con questi diciamo, cittadini. Quindi questo qui è fondamentale, Gerardo, porsi domande, complicarsi la vita nel senso di alzare la reciproca responsabilità di desiderare di essere residenza. Noi desideriamo un artista che venga, lui deve desiderare di essere generoso con noi. Con noi, personalmente, in senso, come dire, di starci, di dedicarci del tempo, ma anche alla nostra comunità. Ripeto, dove a lui non chiediamo di risolvere un problema politico, ma no, gli chiediamo di essere presente, di immaginarsi una sua, un suo ruolo, no, un suo attraversamento a Mondaino. Quindi, in quel caso da Marco abbiamo fatto i libri, ripeto, la Valdocca, 3 mesi di residenza, sono lunghi, però è stata un'esperienza che ci ha... Ancora sono emozionato nel sapere che questi ragazzi hanno vissuto a Mondaino per 3 mesi in 20. E fra Mondaino e Longiano, che avevano 5 giorni lì, sono andati in vacanza tutti insieme, a Napoli. Gente che aveva figli, moglie. Quindi vuol dire che anche col tempo di residenza Mondaino gli ha dato un nutrimento e una, come dire, un desiderio di stare in quel luogo. E, però questo richiede, ripeto, uno sforzo. Però ecco, perché ho dopo stata 3 mesi? Perché io gli ho detto a Cesare che volevo tornare ancora, cioè non gli ho detto io, sono adesso. Cesare cercava un'esperienza forte come fu Sicina, Fuoco Centrale, per chissà che cos'era. Volevo formare una comunità temporanea di più persone per un tempo lungo. Io ho detto Cesare, per 3 mesi mi costa un capitale, non posso, insomma. Noi gli abbiamo dato un contributo, però non era sufficiente. E quindi lui ha fatto tutto un progetto e dopo che è riuscito ad avere un contributo anche dalla Fondazione del Monte di Bologna, è riuscito a chiudere, ma l'abbiamo chiuso insieme perché io gli ho dato la possibilità di stare a 3 mesi, che per una residenza è un tempo lungo, infatti ci ha messo in chiesa poi con altri progetti che sono dovuti esaltare nel 2018, insomma. Quindi questa cosa è fondamentale, porsi delle domande reciproche, creare una complessità sul valore delle residenze. E sapere che rimane fondamentale il desiderio reciproco di abitare in una residenza e di essere abitati.
Io adesso propongo che iniziamo, se siete d'accordo, la presentazione, in modo che diamo la parola anche a Gerardo, a Donatini, a Ferraresi. Grazie.
Ma per ricominciare la presentazione,
se avete delle domande però potete fare così, ah,
sì,
siamo
per
il libro, eh?
Ma nel mentre anche per valutare la capacità, se le volenze, siete già abbastanza captati, no?
No, sì.
Captati delle volenze ancora.
Donatini, vieni. Cerchiamo sempre dei libri che in qualche modo siano, come dire, quasi equivalenti di spettacoli teatrali, di processi teatrali, di corsi teatrali. nel tentativo di aprirlo il libro, perché il libro è chiaro che è aperto, per leggerlo dobbiamo aprirlo, però poi alla fine un libro è anche un oggetto chiuso, lo sa chi scrive libri, no? Che una volta che hai chiuso il libro questo è diventato un oggetto. E allora il Teatro dei Libri si pone questa sfida di aprirli davvero i libri, di squadernarli in qualche modo e di rimetterli in vita come fossero appunto spettacoli, come fossero un teatro. Questo libro si presta particolarmente a questa operazione e comincio con una dichiarazione personale che io ho faticato ad entrare in relazione con questo libro, nel senso che come dire, ho avuto un rapporto molto contraddittorio, perché questo è un libro bellissimo, cioè proprio dal punto di vista estetico, sia di questo libro che quello precedente, in blu se non sbaglio, e è un libro bellissimo perché è un libro denso ma anche un libro esteticamente ricco, i colori, le foto, l'impaginazione, è un bellissimo oggetto. Però poi io che sono abituata a segnare e sempre mettere appunti a fianco, avevo difficoltà perché la carta era troppo bella e quindi la matita, non oso scrivere a penna quando sottolineo, con la matita scivola e quindi ho avuto questa prima difficoltà. Poi dico come lo leggo questo libro? E allora vedo tutto questo indice, lo leggo due o tre volte perché insomma già l'indice è un lavoro, e implica, e poi ho cominciato a leggerlo dalla prima pagina e non mi funzionava, perché mi disperdevo, mi distraevo. Allora ho ristudiato l'indice, ho detto no, comincio dai saggi finali, e allora ho letto i saggi finali. Letti i saggi finali, e avevo già letto ovviamente l'introduzione, e soprattutto le conclusioni dei due Donatini e di Biondi, che mi hanno funzionato da nuova introduzione, che mi ha riaperto, per cui ho potuto cominciare a rileggerlo dall'inizio. Tutto questo per dire che non è un libro facile. È un libro che implica un'operazione attiva, un atteggiamento attivo del lettore che come dire, deve impadronirsene come vuole, come può e come riesce. E questo però è estremamente interessante, no? Nel senso che è anche un libro che tenta delle vie nuove. Perché laddove il primo libro, poi l'ho detto però accidenti, era meglio presentare il primo perché era più facile, nel senso che nel primo hai sempre questa struttura che riproduce gli incontri che si svolgono lì, il dibattito, le presenze, cioè cerca di restituire, di trasferire sulla carta l'esperienza viva di questi incontri che avete promosso. E nel primo volume c'erano, come dire, i protagonisti che raccontavano, in qualche modo era più semplice la struttura, ma qui la struttura è fatta si riproduce i tre incontri che si sono svolti, inutile che vi dia le informazioni, le trovate poi nell'impianto della soffitta, comunque tre incontri, ci sono le relazioni, c'è il dibattito, c'è tutto, introduzioni, conclusioni, e però come sono raccontate queste giornate? Queste giornate sono raccontate come fossero verbali, e nel senso che vengono raccontate, è intervenuta questa persona, ha detto questa cosa, allora ha risposto quest'altra persona. Allora, la formula può sembrare anche qui in qualche modo respingente, a meno che uno non rifletta un attimo, e penso che tutti noi abbiamo l'esperienza di fare i verbali, e la fuga che ognuno di noi fa dal fare i verbali, no? Come insegnanti, come membri di associazioni, fare i verbali, si dice, infatti c'è una regola che dice la fai più giovane, nel senso che una specie di punizione, fare il verbale è un'impresa difficilissima. E qui invece c'è questo sforzo, no? Questo di raccontare proprio come un verbale, giorno per giorno, che cosa si è detto, l'argomento, tutti gli interventi che ci sono stati. E quindi, diciamo, anche questo libro in qualche modo è un libro di sperimentazione dal punto di vista grafico e dal punto di vista soprattutto del concetto, della storia, di come vuol presentare questa esperienza viva, in movimento, mobile, che è quella delle residenze teatrali. E allora, come dire, questo libro ci dice tante cose poi, a partire da questo fatto che noi dobbiamo cercarle anche queste cose, non ci vengono spiattellate queste cose, ma in qualche modo dobbiamo entrare in un processo per imparare queste cose che il libro ci vuole trasmettere, queste domande, appunto, questi problemi. E allora capiamo cosa sono le residenze, quali sono le figure di riferimento, che cosa vuol dire curare un progetto, ce l'ha spiegato benissimo Biondi, che cosa anche il producer, per esempio, no? L'attività di produzione, lo stato di salute delle residenze in Italia oggi, e qui già, come dire, siccome si parla di presente e futuro, qui possiamo già aggiungere un altro tempo, perché è il passato prossimo, il presente e il futuro, potremmo dire se qualcosa è cambiato, sta cambiando rispetto al presente di cui si racconta nel libro, i problemi, le prospettive, ma è anche un libro, quindi, che informa e da tutti questi elementi su questa esperienza, che si rivela, grazie anche a questo libro e a persone un po' profane come me, che non mi sono mai occupata di residenze, nel senso che casomai ho goduto di spettacoli che erano nati godendo anche della bellezza di cui avete detto. È un libro che mi ha dato proprio tangibilmente il senso che questa è la riforma teatrale. I nuovi del decreto del teatro ci ha abituato al fatto che bisogna mettere gli stabili, i centri di produzione, ma come dire, questo libro dà veramente il senso che questa è una fetta importantissima, una realtà importantissima del teatro italiano, una realtà viva e importantissima. E l'altra cosa, quindi prima impressione, è questo fatto dell'importanza, diciamo, di questa realtà. Secondo effetto del libro, molto forte, è il senso di coralità, la pluralità. Cioè le voci sono veramente tantissime e questa pluralità contribuisce alla ricchezza e al fascino di questo libro. È un libro che ci dà informazioni, ci racconta esperienze, ci racconta progetti, processi, eccetera. Ma è un libro che ci dà anche tantissime immagini, per esempio. Ne cito una per tutte, quella che è contenuta nel SAMA, potrei citarne molte altre, ma quella mi è piaciuta particolarmente, l'immagine utilizzata e da Gerardo Guccini a partire da Foucault della nave, no? Della nave e dei porti, no? Quindi il teatro con una nave, ma ci sono tantissime immagini come questa, ma ci sono anche, come dire, all'interno di questi resoconti così articolati, così ricchi, si enucleano tantissimi problemi che suggeriscono moltissime domande. Faccio solamente due esempi. Uno è relativo a una frasetta di Scarpellini che all'inizio della prima giornata nota che chi parla non dice chi è, e quindi dice: ma come mai nessuno ha detto sono un drammaturgo, sono un regista, sono... e così, e quindi ne trae una conclusione che praticamente è un po' in crisi il valore della maestria. Lui usa la parola proprio maestria, cioè del mestiere, insomma. Dopodiché il tema viene abbandonato, viene ripreso però da Isabella Bordoni, che dice: ma non è un caso, noi non vogliamo definirci, non vogliamo chiuderci. D'altra parte sia Donatini che Biondi non sono solamente dei curatori, no? Ma hanno fatto teatro dal vivo. Quindi, come dire, si suggerisce attraverso questo il tema del mestiere, della maestria, oppure c'è un altro tema che serpeggia e che rimane lì, secondo me, in attesa di nuovi incontri, di nuovi approfondimenti, che è il rapporto fra, come dire, il fatto che il processo creativo ha bisogno di ozio, ha bisogno di, come dire, di libertà, di convivialità, di bellezza, anche quella fisica, la bellezza di quelle piante, insomma, no? Ma poi c'è il problema dei soldi, per cui qualcuno lo cita questo problema dei soldi, allora anche questo è un tema che va approfondito, perché è chiaro che, come dire, il lavoro dell'artista non può rispondere a leggi di mercato e tout court, ma è anche vero che il teatro è nato dovendo rispondere a questo, e questo è costitutivo della natura del teatro. Quindi vengono fuori tantissimi problemi che, come dire, suggeriscono tante vie di fuga e un grande lavoro da continuare e da fare. Io vorrei chiedere a Gerardo Guccini come sono nati questi libri proprio. Ecco, intanto non vorrei sembrare cattiva, ma vorrei dare a ciascuno di voi un tempo di 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, perché vorrei poi che ci fossero delle domande, e poi alle 5 e mezzo c'è Chiara quindi che ci aspetta, no? E quindi direi degli interventi brevi, in modo che poi magari attiviamo il dibattito. Chiederei a Gerardo Guccini come nasce proprio l'oggetto libro, questo bello oggetto. Chiederei a Donatini di fare un po' quello che ha fatto Fabio Biondi, cioè di raccontarci qualche esperienza di Prato, che per noi, come dire, è non solo Prato oggi, ma è anche la Prato di Ronconi, di Marisa Fabbri, qualche cosa in qualche modo di fondativo del teatro, del nostro teatro, no? E del nostro presente teatrale. E poi a Roberta, questo come il teatro di Capri, come il tamburo, l'ho chiamato teatro, è un lapsus significativo, come il tamburo costituisce una realtà duttile che si mette, si mette a fianco, cura, in qualche modo cura, da punti di vista particolari, tante esperienze, tra cui le residenze teatrali. Quindi partirei da Gerardo.
Posso un secondo, poi non parlo più.
No, no, ma tu devi parlare, perché poi tutte queste esperienze che hai detto...
Solo una cosa che poi lo dico perché è nato in un gioco fra me e Edoardo, nel senso che quando abbiamo iniziato a pensare a questo processo di studio, nobiltà e miseria, abbiamo subito pensato ai libri. Cioè il libro è una parte fondante, costituente del tutto il progetto di studio, di analisi, di riflessione, condivisione inclusiva, dove abbiamo sempre cercato non di dire cos'è una residenza, ma di capire soprattutto la storia e la geografia dell'Italia molto divisa ancora. Dico solo questo. Grazie per i commenti del libro, innanzitutto, che ci fa piacere, insomma, veramente. Però per noi era fondamentale che nel momento stesso in cui siamo immaginati un processo lungo nel tempo, 2012, fin dall'inizio abbiamo pensato chiaramente di coinvolgere loro, perché poi era fondamentale, Gerardo Lucini soprattutto, e il tamburo De Capri, e poi tutti gli altri, perché noi da soli siamo due, siamo nessuno, volevamo subito ragionare sulla qualità di un libro che non fosse solo una documentazione, ma che contenesse fin dall'inizio pure altre domande, mettere in luce la criticità del progetto, o mettere in luce la sua necessarietà, però che fosse uno strumento veramente ricco di altri spunti, di altri stimoli, di altre domande, quindi che avesse anche una scientificità, che non fosse solo il risultato di tu hai detto, io ho fatto, ma che come tutto il progetto, che abbiamo cercato di nutrire con contributi critici di alta qualità, il libro riflette anche questo porsi domande molto alte, quindi la residenza non è uno strumento di lavoro, è un processo di pensiero. Scusate, ma
ce n'è molto bisogno.
Lucido, andavo di dirlo.
Ma poi, ma poi non vorremmo anche che tu tornassi a parlare.
No, adesso come no.
Io adesso nei panni di Cannavacciolo. Io vi parlerò della cucina di questi libri. E sarò preciso a livello di ingredienti, di tempi, anche la facciola è tosta, però qua siamo tutti morti. Sarò brevissimo, entro i 10 minuti che ha detto giustamente brava. Quando, diciamo così, sono entrato all'interno di questa operazione sulle residenze, il primo volume, in termini quantitativi, era già fatto per circa 3/4, no? Cioè, perché Edoardo, Fabio avevano raccolto una serie di prologhi, no? Cioè, vale a dire, avevano richiesto a tutta una serie di realtà teatrali, oltre 70, non mi ricordo esattamente.
Quasi 90.
Quasi 90 realtà teatrali avevano richiesto un contributo che non fosse soltanto, diciamo così, di autonarrazione, ma fosse un contributo che mettesse a punto le problematiche che interessavano in quel momento quella realtà, i problemi, insomma, una serie di prologhi ad alto contenuto problematico. Cioè, quindi con dei temi interni molto significativi, cioè che non si esaurivano in commenti di autocompiacimento quasi mai, ma sempre c'era uno slancio, no, verso la richiesta, la necessità di qualcosa d'altro. Allora, questi prologhi sono stati interamente pubblicati nel primo volume e, come dicevo, ne costituiscono 3/4. Però tenete presente, il primo volume quantitativamente avrebbe potuto essere benissimo essere soltanto il volume dei prologhi, quantitativamente, però non sarebbe stato un volume di riflessione e soprattutto non sarebbe stato un volume che restituisse la dinamica delle residenze, sarebbe stato un volume di documentazione, cioè in un certo senso quella richiesta di qualcosa di più che veniva fatta la realtà teatrale non sarebbe stato fatto
dal volume di per sé.
Allora che cosa abbiamo fatto a partire da questo momento? Dai prologhi abbiamo estratto un lessico, vale a dire una serie di espressioni e di concetti ricorrenti. Questo lessico l'abbiamo diviso in alcuni gruppi. A partire da questo lessico abbiamo articolato il programma di discussione di un seminario chiuso che si è svolto al Magnolfi a Prato e con una serie molto qualificata di operatori culturali, di rappresentanti delle istituzioni, di rappresentanti del MIBAC e anche degli osservatori francesi. E questo perché in Francia il tema delle residenze è molto sentito e ne hanno, come dire, un'esperienza particolarmente forte. Questo a partire da, quindi dal lessico si è definito il piano di discussione del seminario. Seminario che è stato rappresentato con queste modalità che ricordavi prima di descrizione, di bilancio, di rendicontazione, insomma. Allora, prologhi, lessico dei prologhi, seminario, e poi dopo a questo punto c'è stato un momento con una tavola rotonda pubblica con alcuni ospiti e ognuno di questi ha svolto un argomento sempre inerente alle tematiche individuate originariamente, che erano fondamentalmente sulla formazione, l'ozium e il negozium, la qualità del processo delle residenze tra il prodotto e una creatività, diciamo così, a orizzonte libero. Ecco, questo è stato il primo volume, quindi un primo volume con un apparato documentario che nasce con un segno molto forte, molto preciso di sforzo critico, e a partire da questo un seminario che ne ha svolto le tematiche e poi dopo una serie di interventi che riportavano che si riferivano sempre a questi punti nevralgici. Questo secondo volume è stato più elaborato da ricavare perché è l'esito, diciamo così, di una serie di incontri che avevano avuto una tematica connessa alla tipologia dei partecipanti, perché c'era stato un incontro principalmente rivolto agli artisti, un incontro principalmente rivolto ai curatori, un terzo incontro a Mondaino che era tra artisti e curatori. Quindi ha assolutamente ragione Laura, lì in un certo senso non è stato un seminario chiuso con un piano di discussione molto forte organizzato preliminarmente, ma sono stati una serie di incontri caratterizzati dalla tipologia dei partecipanti, quindi molto più aperti e quindi diciamo così con vie di fuga interna, un'eterogeneità interna molto forte. A questo punto, per creare un momento di unitarietà del volume, si è ricavato sia dalle trascrizioni di questi tre seminari, sia dai contributi d'autore che erano stati via via raccolti, sia di Fabio che di Edoardo, che miei, di Scalpellini, di Graziano Graziani, Borchetto. Si è ricavato quindi sia dalla trascrizione dei tre conti, sia dalle relazioni articolate saggistiche che si erano venute via via a identificare, si è ricavato nuovamente un lessico più dettagliato. Però questa volta il lessico l'abbiamo colmato. Cioè, nel primo volume è semplicemente un'elencazione di nomi che hanno fornito la struttura della discussione del seminario. Qua invece il lessico è il momento di unitarietà effettiva, no? Cioè, ed è di unitarietà talmente effettiva che il lessico in parte dialoga con quello che ha detto stamattina, anzi poc'anzi, Fabio. Tenete presente, c'è un'aria polemica all'interno della cultura delle residenze con quella che è per l'appunto la nozione estremamente diffusa e rischiosa e ricorrente di non luogo, cioè le residenze sono iperluogo, se vogliamo, no? Cioè, e questo confronto tra luogo e non luogo, proprio luogo e non luogo, è una delle voci del lessico, no? Ad esempio. Quindi il lessico è il lessico come è stato ottenuto. Come si diceva, qua non si tratta di trascrizioni letterali previste degli autori, si tratta di una descrizione in terza persona,
un verbale molto articolato.
Allora, nel momento in cui si sono identificati i lemmi del lessico, le parti sono state trascritte integralmente e rinviate agli autori, in modo da avere dei momenti di scrittura critica molto, 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 molto densa, il più densa possibile. Densa e chiara, possibilmente, oserei dire, la ciliegina sulla torta. A questo punto, no? C'è tutta questa costruzione, poi ci sono elementi di particolare evidenza che identificano la forma del costrutto dolciario. E poi dopo, a soltanto questo punto, al termine i contributi saggistici, ma il fulcro è il lessico, no? Cioè a questo punto qua, il fulcro è il lessico, perché il lessico, a differenza di un saggio, non riporta a unità la discussione, ma è una sintesi che riporta la discussione a molteplicità, e questo è il pregio del lessico rispetto al saggio sintetico. Dei saggi di chiusura, in un certo senso, avrebbero avuto un obbligo di sintesi molto forte che non abbiamo voluto, in un certo senso, praticare. E qua, in un certo senso, è una sintesi aperta, cioè sono tante sintesi, le voci, che però nell'insieme non definiscono una struttura logica assolutamente unitaria, ma una serie di consapevolezze da rivisitare, da confrontare, da rivedere. E io ho l'impressione che una specie, come dire, di appendice antropica della pubblicazione sia stato l'intervento che abbiamo ora sentito di Fabio, perché è un intervento interessantissimo per chi l'ascolta per la prima volta. Per chi ha sentito già parlare Fabio diverse altre volte diventa interessante al cubo, per una ragione molto precisa. Perché hai rinnovato il tuo lessico sulle residenze. Cioè, alcune nozioni che ora ci hai esposto, questo viene prima, la cura del luogo viene prima, il sentimento e della produttività, e sono nozioni che appartengono a un rinnovamento linguistico e personale. E io ho l'impressione che il lavoro di questi due volumi, fatto intorno a questi due volumi, abbia a che vedere cioè con questo rinnovamento, perché è vero, il volume non chiude, ma il volume raccoglie, e nel momento in cui raccoglie, chi appunto si sente raccolto ha come l'esigenza di ritrovarsi completamente in un presente anche linguistico che non sia riflesso e racchiuso in testi, cioè il testo genera ciò che non racchiude. Proprio perché il testo racchiude, ecco che chi è coinvolto in quest'opera di, come dire, di inclusione testuale cerca le proprie identità e le proprie parole al di là del testo, nuovamente nell'assolutezza del proprio parlato, come dire, assolutamente irriproducibile ed unico.
Intanto mi riprende il libro. Grazie Gerardo di questa bella presentazione del libro, e ti posso dare subito una controprova che sto utilizzando la voce Bottega e Bottega d'Arte.
Fantastico.
Quindi, quello che
parlo. Ottima scelta.
Allora, la nostra preferita.
Allora, sì, questa idea, diciamo, che come dire, far uscire di nuovo la vita riesce da questo oggetto, che è un oggetto, come dire, certo, pesa, insomma, c'è un'altezza, ma e la vita fuori esce diventa, come dire, il linguaggio di di Fabio, che è diventato, come dire, più, forse anche più articolato, sempre no, suggestivo, più, ma forse più, no, più come dire, un lessico comune comincia a esserci, insomma, e questo vuol dire che questa realtà è davvero importante, no? Perché ha anche un suo lessico, un suo linguaggio. Donatini, vogliamo sapere di Prato, perché sennò la Romagna, sì, la Romagna risulta sempre un po' troppo, come dire, prepotente.
Sei toscano.
Contro la Toscana
ci sono cose
tosta,
siamo in buona. No, devo dire che devo ringraziare, perché più ascolto e più mi sto qui adagiando, affascinando di questo racconto. Perché, no, non era un problema di autoreferenza, è proprio un problema di questa storia che è stata messa in moto e di questo pensiero che era un pensiero, come dire, prospettico e trasversale. Non abbiamo mai pensato, fino all'inizio della nostra discussione, di far qualcosa che riportasse in qualche modo a un punto preciso o preordinato. Nonostante che Biondi ovviamente sia adoretocentrico, e quindi questa sua condizione ovviamente, per ovvie ragioni e per la bellezza poi che esprime questo luogo e le parole che ci ha narrato fino adesso, cioè, lo dimostrano, lo delineano in tutti i suoi aspetti. Devo dire che questo, l'idea è sempre stata quella di entrare all'interno di una comunità vasta, di una, in un momento estremamente particolare, che alla fine del 2012 iniziamo a fare questa riflessione e capiamo esattamente, lui con una antenna sicuramente più sensibile, ma poi vi spiegherò perché Prato a questo punto, c'è la necessità di dare voce probabilmente a qualcosa che è profondamente vitale e produttivo nel territorio di questo paese e non solo, perché poi scopriremo, stiamo scoprendo che la Francia sta discutendo, la Svizzera sta discutendo, la questione delle residenze era qualcosa che sicuramente stava, come dire, sulla pelle ed era l'elemento, i luoghi dove si producevano le cose più interessanti, dove stavano accadendo delle cose sicuramente, come dire, da osservare con grande attenzione. Il problema non era quello di mappare, il problema era quello di fare emergere e discutere. Noi di quella realtà, no, la realtà discute di se stessa, in qualche modo, si confronta, quindi tutto quel territorio, che poi abbiamo scoperto vasto, enorme, infinito, delle residenze, era lì che in qualche modo era un grande campo a primavera, fiorito, che stava producendo in una maniera incredibile, a volte in condizioni assolutamente periferiche, non visibile, non osservato, non finanziato, autosostenuto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi riuniamo, come dire, pezzi di vita, scelte personali, impegni economici, eccetera, eccetera, eccetera. La necessità era quella di dare una scossa al sistema anche teatrale, cioè mostrare questo voleva dire mostrare una parte vitale di qualcosa che è fermo, non produce, è ripiegato su se stesso. Lo si fa all'interno di un processo e una chiamata. Attenzione, perché qui partono i guai che viviamo ancora oggi. Parlare di residenze vuol dire, come diciamo da noi, è come la trippa, ognuno la tira dove vuole. Perché oggi la dimostrazione è abbastanza, cioè, cosa vuol dire questo? Che chiunque fa residenza. Mariani prima, Laura mi diceva, no, ma guarda, io non faccio residenza. Non la parola residenza, poi siamo arrivati a questa conclusione, io la parola residenza non la uso e non l'ho mai fatta. Non ospito, non produco, ma certamente ho 50 anni di storia su questo e poi dopo arriveremo alla domanda. Ma questa premessa mi è necessaria.
Certo, certo.
Ma non faccio residenza, perché residenza è per noi, o al limite, era qualcosa che poi è diventata tante altre cose, ben diversa da quello che si può interpretare. Quindi questo è uno dei punti centrali. Capire immediatamente che quando si parla di residenza si parla di una vastità e una pluralità di territori, persone, percorsi artistici, esigenze politiche, esigenze economiche, differenze territoriali, differenze ambientali. Questo vuol dire che quel territorio è come il nostro paese. ha una peculiarità in ogni quartiere, in ogni luogo, e lì nascono delle residenze, ma nascono delle residenze, delle forme di residenza, perché quel territorio emana in qualche modo quel processo e quella necessità, quell'urgenza. Quindi capite immediatamente che tutto, più noi operavamo e più trovavamo delle differenze, e dovevamo trovare anche dei collegamenti a tutto ciò. Ma lo scopo non era quello di fare la mappatura, era quello di discutere, mettere a confronto. Come l'abbiamo fatto? Perché ovviamente è stato già detto, eccetera. Lo abbiamo fatto con un'intenzione estremamente trasversale e laica. Cioè, anche lui ha dovuto venire, come dire, e tornare indietro rispetto a una sua idea precisa della residenza, che non era Mondaino. Mondaino sì, è un, infatti lui dice, questa è una forma di residenza. Nel 2012 diceva la residenza Mondaino, non esiste altra cosa, non è vero. Però ovviamente la bellezza di questo luogo ovviamente suggerisce immediatamente che quel modello è un modello da replicare immediatamente. In realtà no, questo non è il punto, perché non è mai stato così e non è mai stata nella nostra volontà. Chiamare una comunità a confronto e a discutere di una determinata situazione o una condizione che sta vivendo, tra l'altro nel massimo dell'espansione, vuol dire cercare di dargli una storicità e dargli una vita futura. Lo abbiamo fatto anche attraverso, sì, ovviamente i compagni di viaggio sono stati poi mentori, perché loro, voglio dire, sono stati coloro che poi hanno fatto un'operazione che io almeno personalmente, io sicuramente più di me non avrei mai potuto fare, che è anche quella che ha appena narrato Gerard. Abbiamo voluto, come dire, mettere intorno a questo luogo, che era di tipo seminariale, non conferenziere, oppure tavola rotonda, perché questo ovviamente distraeva, chiusi in un luogo per 3 giorni, una comunità che discute, avevamo bisogno di una testimonianza, che pare Tabure Cattari, da un punto di vista, come dire, di una raccolta, ma poi avevamo un altro elemento, che forse non abbiamo detto, che era l'osservatorio istituzionale. Cioè abbiamo chiesto al Ministero, alle regioni, di essere, come dire, quell'elemento che ascoltava. Consci che questo sarebbe stato un passaggio fondamentale. Noi possiamo stabilire delle necessità, far emergere un panorama, poi il legislatore deve fare delle regole per poi finanziare in qualche modo questi processi, perché questi processi, come abbiamo appena detto, hanno bisogno di risorse pubbliche. Questo ci ha permesso di arrivare poi alla conclusione, poi con il decreto, il nuovo decreto del Ministero, l'articolo 45, cioè un articolo che tratta specificamente delle residenze. E quell'articolo, se andiamo a leggerlo, è stato scritto attraverso il lessico prodotto da Nobiltà di Miseria. Quindi, voglio dire, è stato, come dire, in qualche modo costruito una metodologia, un percorso, una modalità di discussione, una chiamata alla comunità, tutti i soggetti sono stati in qualche modo coinvolti, e per questo poi abbiamo avuto, penso, dei risultati, perché solo quell'articolo non ci sarebbe stato. Tutto bello, felice, possiamo andare a casa? No, ovviamente, come al solito. Questo progetto ha prodotto molti scontri nel panorama teatrale italiano, dal punto che ancora oggi si critica fortemente che qui si parli solo di un modello, e evidentemente non hanno fatto, come Laura, un'attenta analisi di questi testi, perché non è così, è tutt'altra cosa. E ovviamente nel passaggio tra un decreto ministeriale e l'applicazione c'è sempre, come dire, le bandiere che si alzano, perché in un paese dove i soldi non ci sono, qualsiasi capitolo che mette a disposizione delle risorse si fa l'assalto alla diligenza, ovviamente, e si snatura sostanzialmente quello che le residenze, la necessità, l'urgenza profonda, la vera origine, a tal punto che noi nei primi incontri con il Ministero chiedevamo, come dire, una cosa assurda al primo, come dire, ente pubblico, che era lo Stato, di tenere dentro, ma fuori allo stesso tempo, un articolato per le residenze, per non permettergli di entrare in quel meccanismo che noi, e che voi tutti conoscete, che è il flusso. Ovviamente questo non è avvenuto, anzi probabilmente questo ha prodotto delle storture in quello che è oggi e non sarebbe stato un sistema delle residenze in Italia. Quindi questo mi premeva dirlo perché ci sono tutta una serie di elementi che secondo me aiutano anche a capire, come dire, che noi trattavamo una materia in divenire, come questo volume. Infatti, come lo prendi, cioè si muove, non sta fermo, cioè lo puoi rigirare perché è un corpo vivo, come sono le residenze, come debbono essere in qualche modo. Perché il Prato? Perché il Prato, questa storia, che non è una residenza, è un teatro pubblico, eccetera? Perché c'è Donatini che conosce Fabio e con Fabio decidono di fare questa cosa? Probabilmente anche questo, e questo riporta immediatamente alla natura viva di questo percorso, sono poi le persone che fanno le cose e il teatro lo sa fare meglio. Ma probabilmente perché ci sono delle storie che vengono da molto lontano. Intanto Prato è il luogo dove è iniziata tutta questa avventura, è Teatro Magnolfi, dove Ronconi e Marisa Fabri hanno fatto le vacanti, quindi un luogo. Ronconi forse è una delle esperienze di residenza di particolare eccellenza in questo paese, produce probabilmente una comunità che arriva a Prato, si insedia, vive per 3 anni quel luogo, produce quello che voi sapete, non devo raccontarvi, si concentrano, come dire, tutta l'intelligenza in qualche modo del paese tra scrittori, architetti, attori, eccetera, eccetera, e accade qualcosa di molto. E nel 74 si dà vita quindi a un luogo che è una fabbrica che diventa teatro. Io penso che nessuna parte d'Europa a quel punto si era proceduto in quella pratica che è la trasformazione dei luoghi dell'industria in luoghi della cultura. Quindi forse nel DNA, nel sottoscritto, in quella città si portano dentro questa esperienza così fondante, e sicuramente Prato è anche il luogo dove in qualche modo nello stesso anno un comune acquista un monumento a Mur e lo colloca all'interno del centro storico, che è il famoso, quello che dicono tutti, la piazza con il buco, insomma, dire che mancheranno 6 anni e verrà progettato il Museo Pecci, un centro d'arte contemporanea, il primo centro d'arte contemporanea appositamente costruito in Italia. Oggi lo abbiamo raddoppiato, quindi se vi capita venite a Prato perché il Museo Pecci è bellissimo. Cosa narra tutto ciò? Narra che quella terra lì e quella condizione lì ha una prospettiva e un'idea dell'arte in qualche modo trasversale, pronta, come dire, a osservare, pronta ad accogliere, pronta a produrre. Infatti la famosa discussione che c'è stata in Toscana tra la Pergola e il Teatro Metastasio, in cui dicevamo che la Pergola, la Prato, è un teatro meraviglioso, ma il Metastasio è un teatro che produce da 50 anni perché la sua prima natura è quella produttiva e contemporanea e che mal si sposava con un processo che veniva proposto da Firenze e dalla Pergola. Non solo, io sono direttore di un festival che si chiama Contemporanea. Il festival Contemporanea, che continuo a spiegarvi in questi anni, non è solo frutto di una mia volontà, ma è probabilmente chiamato da quel territorio lì. Cioè io identifico il festival contemporanea come un passaggio naturale tra l'esperienza precedente e l'esperienza attuale. Cioè io faccio un festival dove il cuore di questo festival è un progetto che si chiama Alveare, che viene fatto all'interno del Museo Pecci, no, sto parlando del 99 come prima edizione, ed è un percorso che chiama una serie di artisti in maniera più o meno stanziale, per un piccolo periodo di tempo, si possono chiamare residenze, forse, questo poi l'abbiamo tradotto dopo, dove abbiamo chiesto di esporre all'interno del centro d'arte contemporanea un allestimento, no, uno spettacolo, no, un processo in divenire, cioè, e noi chiamavamo questa opera in divenire, cioè mostrare il processo. Probabilmente non avevamo ancora capito bene cosa stavamo facendo nel 99, ma l'esigenza era questa, quindi un momento di residenza, un momento di sviluppo progettuale che non era assolutamente definito, cioè era veramente qualcosa che, cioè, io non ho mai capito negli anni, poi l'abbiamo fatto per tanti anni, io non ho mai capito cosa sarebbe accaduto il giorno dopo. Io chiamiamo gli artisti, non l'opera. Io non stavo facendo una selezione di opere già viste, cioè io dicevo non vado al supermercato con le mele e pere e poi le rimettiamo sul il mio vassoio della frutta. Io chiamo le persone a cui io credo che in quel momento posso chiedere di essere libero, ovviamente, di esporre quello che lui vuole in quel momento. Lo si fa all'interno di un museo e questo il cortocircuito è evidente in tutto questo. Quindi non è più un'opera d'arte ferma lì, non è uno spettacolo, ma è qualcosa che noi abbiamo chiamato corsi performativi, perché probabilmente non abbiamo trovato un altro termine, ma questo è l'elemento. Cioè, questo che cosa, per chiudere il cerchio, probabilmente questa esperienza, questa storia, questa idea, un'idea di un festival che comunque si pone la responsabilità, o ancora o in qualche modo si carica sulle spalle la responsabilità di non solo di osservare ciò che sono le urgenze di questo tempo, ma anche, come dire, il pensiero di questo tempo, e quindi chiamare a discutere all'interno di questo contesto e confrontarsi. Bene, Nobiltà e miseria era qualcosa che per me era, come dire, centrata, perfetta, raccoglieva, come dire, quelle esigenze e quelle urgenze di quel momento. Il mio compito anche istituzionale era questo, probabilmente la mia storia personale aveva questo come festival, e quindi ecco perché a un certo punto si mette insieme una residenza pura e un teatro pubblico che creano, come dire, insieme un percorso intorno a un'esigenza e un fatto così vivo in quel momento. Ora io non so se si è capito, cioè così, però ecco, mi fermo, forse ho parlato più di 10 minuti.
Benissimo. Io dico solo una cosa, faccio notare una cosa, che questa storia, siamo a Bologna, Mondaino, Sant'Arcangelo, Prato, ci ricorda non solo la storia di tutto il teatro italiano, che non ha una capitale come il teatro francese è Parigi, il teatro inglese è Londra, ma è una storia del teatro italiano, è storicamente fatta di tanti centri, ma non solo, vorrei richiamare Leo De Bernardinis, perché Leo De Bernardinis ha affermato con forza: io sono la periferia, che non vuol dire che sono marginale, perché il mio teatro è un teatro che trasforma la periferia in centro, e quindi su questa parola d'ordine delle residenze che portano avanti esperienze come la vostra, che portano avanti questa realizzazione di Leo, cioè trasformare la periferia in centro, no? In pluralità, tanti centri, no? E adesso darei la parola a Roberta, richiamandola alla brevità.
Una cosa sola, rapidissimissima, proprio a proposito dell'osservatorio critico istituzionale, è importante precisare, trovo, che gli osservatori istituzionali sono sempre stati gli stessi, c'è sempre stata una continuità, cioè non è stata, diciamo così, una presenza
turistica.
No? Ma veramente è stata
una componente
istituzionale. Rappresentare il Ministero della Regione, giusto? Sì. No, questo sì. No, sarebbe stato là, vai tu
ci va, da quello, no? Cioè, noi invece sono sempre stati gli stessi.
Delle regioni e del ministero sono sempre stati presenti loro, personalmente.
Roberta vuoi parlare in doppia veste a questo punto, come componente della commissione.
Regioni Toscana, Emilia Romagna e Puglia, non l'abbiamo ancora nominato, penso scritto ovviamente nel libro, ma penso sia giusto dirlo, perché non è un caso che siano queste tre, come stava dicendo anche la professoressa Mariani, che siano queste le realtà che si sono in qualche modo fatte carico delle loro persone, ma anche con i loro rappresentanti istituzionali. Io invece sono veneziana, per cui veniamo da una terra che con questo c'altro, ma forse insomma anche per questo è stata una fortuna incontrare questo progetto. Io faccio parte del Tamburo di Katrin, che è un gruppo nato come webzine di critica teatrale, ma che nel tempo è diventato altro, che si occupa di diffusione e promozione della cultura teatrale in Italia, spettacolo dal vivo. E non so perché ci hanno scelto per fare questo, forse non conoscevamo neanche Fabio, conoscevo solo Edoardo all'epoca, però so cosa abbiamo trovato in questo progetto, che in qualche modo sono caratteristiche che hanno intercettato una predisposizione nostra, il tipo di lavoro che facciamo, il modo in cui lavoriamo, ma che allo stesso tempo l'ha influenzata moltissimo, perché questo è stato un percorso lungo, siamo non più giovincelle ma abbastanza, è durato 4 anni direi da quando ce ne avete parlato la prima volta. 2 libri, 4 incontri direi, nei 2 movimenti, il primo libro documentava un'attività che si è svolta nel 2013, anche se è partita nel 2012, che ha coinciso con il riconoscimento ministeriale della residenza all'interno dell'articolo 45, come è stato ricordato, quindi anche questa fatalità, questa attenzione che non voglio dire che sia stata determinata dal nostro percorso, ma in qualche modo è stata accompagnata. Fatalità, qua ci sono moltissimi operatori, artisti, per cui lo sapete meglio di me, che l'articolo 45 è molto, molto, molto diverso, completamente diverso da tutto il decreto ministeriale, gli altri articoli del decreto ministeriale 1 luglio 2014. Non ha, diciamo, criteri di quantità prefissati. È frutto di una concorrenza Stato-Regioni, cioè tra il potere centrale e le declinazioni territoriali molto molto particolare, è tuttora in via di sperimentazione. Finisco questa parte ministeriale, mi interessa relativamente il lavoro per il libro. È stato un lavoro collettivo, noi con Taburo di Catri, le nomino Nicoletta Lupia e le racconti Carlotta Zengali, lavoriamo insieme. Abbiamo questo ideale che si è ritrovato molto nel processo di lavoro che ci è stato proposto, con la cura della documentazione editoriale e web del progetto Umiltà di Serie. Ci crediamo molto, anche se posso mettere a repentaglio i frutti stessi del nostro lavoro e la nostra possibilità di esistenza. E è qualcosa che ha incontrato, secondo me, fruttuosamente la coralità, pluralità, laicità e apertura di cui è stato descritto, di cui è stato detto fino adesso, che è alla base dell'invito e dell'idea di Edoardo e Fabio. In questo libro e anche nel precedente ancora di più ci sono un sacco di voci, e una cosa positiva è stata detta da tutti. È stata anche una difficoltà, potete immaginare, dal punto di vista editoriale e non solo. Una parola che ricorre moltissimo all'interno di questo volume è Babele, nel senso che il lessico è anche frutto di una necessità, cioè l'idea di costruire un lessico, metterlo nero su bianco, prendersi una responsabilità di selezione, è stato fatto dai curatori, di scelta di parole, di loro definizione, trovarsi il contributo di chi ci ha seguito negli anni, a un certo punto è stato determinato dalla necessità di capirsi con i termini che si usano, perché all'interno del campo semantico aperto, del concetto di residenza e dei suoi correlati, abbiamo rischiato perderci anche noi a volte, e quindi c'è stato questo momento. L'altra caratteristica di questo percorso di lavoro è stata, è stato detto da Fabio prima, la volontà di mettersi in ascolto, che viene prima di tutto da loro, come ideatori e promotori del progetto, che intercetta un modo di fare che è il nostro, il Taburo di Catri, e che è stata, diciamo, poi guidata anche dal professor Buccini nella costruzione di questi prodotti editoriali e web, non tanto di dare delle definizioni in prima battuta, ma di ascoltare, una ricognizione del presente, soprattutto il primo volume è dato in questa direzione, nel secondo c'è stato questo passaggio in più, cioè un passo di responsabilità anche in relazione al riconoscimento ministeriale, per cominciare a provare a, non so, discutere insieme cosa può essere o meno un residente, cosa può essere o meno una bottega, cosa può essere o meno un luogo, questo avviene. Quindi un processo di ascolto corale, di apertura, che ci ha portato anche dal punto di vista editoriale, del nostro coinvolgimento, diciamo, redazionale in questo, nel progetto L'Umiltà e Miseria, ad avvicinarci proprio in modo molto materiale alla cultura del processo. Purtroppo il libro non è stato costruito in residenza all'Arboreto, ci sarebbe piaciuto, ma quando dico avvicinamento alla cultura del processo, anche nel lavoro relazionale, perché questo libro si è costruito con la guida dei curatori, in tempo, durante, si è ridirezionato durante gli incontri che sono stati fatti, e in qualche modo noi abbiamo dovuto reimparare un metodo di lavoro insieme a loro, anche di lavoro, sì, banalmente relazionale, avevamo già esperienza in questo campo, naturalmente non a questo il punto, ma di come mettere nero su bianco l'intero percorso, da un lato, come diceva la professoressa Mariani, sì, siamo noi che abbiamo fatto il verbale, e nel senso da un lato documentando le discussioni avvenute, ma dall'altro con la guida dei curatori, il professor Cuccini, Fabio Edoardo, distillare nel secondo volume da quelle discussioni alcuni nodi incandescenti attorno a cui si sono riunite quelle discussioni, per provare a fare un passo avanti. È stato una specie di lavoro relazionale site specific, noi con Catherine lavoriamo molto così, nel senso che ci facciamo influenzare, cerchiamo di tenerci aperti, di cambiare metodo di lavoro, approccio, in base alla realtà in cui siamo, al tipo di lavoro che dobbiamo fare. Le residenze, devo dire che hanno come tema, come campo semantico innanzitutto, ma anche proprio come tipo di aperture, di coralità che hanno implicato, hanno richiesto la messa a punto di un metodo redazionale, credo anche curatoriale rispetto all'edizione del libro, assolutamente specifico. Ed è questo forse che ha dato vita a questo labirinto magmatico che qualcuno ha detto da che parte si prende, si muove sempre, si muove ancora. Questo mi permette di aggiungere un ultimo passaggio che è stato già citato e che Fabio mi ha chiesto di ribadire, perché è stata una grande parte del nostro lavoro prima dell'edizione del libro. C'è un sito internet su cui potete reperire tutti i materiali che sono confluiti nel primo volume e in parte anche nel secondo. Vi complico ancora di più la situazione: prima della realizzazione di ciascuno dei tre momenti di incontro del secondo movimento, documentato in questo volume, e c'è stata la richiesta ai partecipanti di ogni specifico seminario di consegnare una figurina, l'abbiamo chiamata così, una figurina di presentazione, che non è confluita nel volume ma si trova nel sito web, per cui c'è una specie di rapporto dialettico fra queste due realtà, e il sito, diciamo, è anche il segno, la traccia viva di questo processo in movimento, che poi si è fermato in maniera così singolare il volume, ma se andate a vedere l'ultima pagina, questo volume finisce con la parola continua. E continua perché comunque ci sono giunti via mail dei contributi, delle richieste di intervento anche successive alla chiusura del progetto del volume. E, facendo una riflessione, un'ultimissima riflessione così a caldo sui temi che sono emersi oggi, volevo aggiungere questo percorso così lungo insieme a loro e a fianco della materia magmatica ancora in divenire delle residenze, con tutti anche gli scontri, i conflitti, le discussioni che sono state e i momenti belli di crescita, ci ha permesso di mettere a fuoco un po' meglio quello che siamo noi come redazione, come collettivo. E penso che questo abbia a che fare anche con una responsabilità, un gesto di responsabilità, perché se nel primo volume si è trattato di una ricognizione in cui, diciamo, rientravano voci diverse, declinazioni diverse rispetto al tema delle residenze, alle loro caratteristiche, al tipo di attività che abbiamo svolto o meno, nel secondo c'è stato un passaggio ulteriore, un gesto secondo me coraggioso da parte dei curatori, di responsabilità di cominciare a definire, che per quanto ci riguarda cioè, ha influito molto sulla selezione dei progetti che da qui in poi abbiamo deciso di seguire, di curare, insomma, a cui partecipare, e che hanno a che fare con la necessità di costruire la memoria del presente in cui viviamo, ma in maniera attiva. Per cui, diciamo, da una raccolta, da una ricognizione, poi vengono distillati dei nodi che vengono rilanciati verso l'esterno e che suscitano le reazioni che state vedendo anche ora, in realtà, perché a distanza di 2 anni, sono esattamente a marzo, 2 anni dalla conclusione del progetto, del secondo movimento, possono ancora costituire delle domande importanti. Per me questo è cioè, fondamentale. Che qui ci sono delle domande che a tutt'oggi, per esempio a livello ministeriale o nella pratica quotidiana delle residenze, sono dei nodi cioè, belli, forti, anche risolti, che continuano a chiedere e a chiederci, come ha dimostrato Fabio prima nel suo intervento. Grazie.
Sì, vorrei ricordare una cosa a proposito, legata a questa relazione di Roberta Bellaresi. Cioè, tu hai detto costruire la memoria e significa costruire anche la documentazione, quindi anche in questo senso è molto interessante questo volume, perché vuol dire come si costruisce documentazione, come si costruisce documentazione viva e non inerte, insomma, quindi è una cosa molto importante rispetto a cui voi avete una grande esperienza, perché il Tamburo fa anche il database degli spettacoli stagione per stagione insieme al teatro, si basa poi il premio, i premi U si basano, e quindi colgo l'occasione per ricordare che quest'anno abbiamo premiato Fabio Biondi la sua esperienza dell'Arboreto con il premio speciale
Ungas.
Allora, dico a Fabio se vuol dire qualche cosa ancora e che ritiene importante prima di passare la parola al nostro selezionatissimo pubblico.
Solo una cosa. Poi anche ascoltandoci, come abbiamo anche fatto a Bologna, a Grandossore e a Prato, quando presentiamo il libro lo scopo che c'è ancora tanto stupore e meraviglia in quello che mi ritrovo a dire e mi ritrovo ad ascoltare. È stato complessivamente un progetto in cui ci siamo assunti una grande responsabilità, questo è, nel costruire un progetto che aveva dei livelli di ascolto, attenzione e di filtro differenti, perché c'è un osservatore critico, un osservatore istituzionale, Gerardo Buccini, cioè è veramente stato molto complesso, nel senso di volutamente complicato, perché non volevamo contrapporre cosa è residenza e che cosa non è residenza, che è banale, non ci interessava e non ci interessa tuttora. Volevamo nutrire il confronto di più livelli di anche di cultura delle residenze. E su questo Gerardo chiaramente un maestro, perché ci ha sempre vigilato nel fornire materia viva incandescente, perché non rischiassimo di confrontarci se sì o no, che era banale. Invece il libro racconta bene, lo testimonia, come tutto il progetto è stato non solo inclusivo, perché detto così è molto banale, ma ha avuto il coraggio di assumersi molte responsabilità. L'ultima, quella di fare incontri a seminari. È stato un casino, voi non sapete quanta gente non ci parla più a me, Edoardo, perché
erano chiusi.
Perché non è stato invitato, che poi non è vero, invito tutti. Ma stare 3 giorni in un luogo, 3 giorni intensi, a vivere, mangiare insieme, dormire insieme, chiacchierare e parlare di residenze, 3 giorni, in 50 persone, con religioni, ministero, è stato un atto generoso reciproco, una componente fondamentale delle residenze. Senza la generosità residenza non possono esistere. E questo in fondo è stata una grande residenza, testimonia la generosità di chi ha creduto di esserci e di starci nella maniera più piena e consapevole.
Sì. Domande? Un'altra piccola critica al libro, perché ci sono le foto ma non ci sono i nomi, per cui io dicevo, mo questa è la volta che alcuni nomi li leggo dei volti, e invece no, perché non mettete i nomi.
C'è motivo.
È anche una domanda, ma se non volete rispondere. Allora, chi vuole intervenire? Perché insomma, c'è pieno di artisti.
Io ho una domanda, una diciamo di carattere forse più storico, forse la porrei più a Gerardo. Cioè, quanto diciamo il modello, il vertice di cui stiamo parlando è il modello Arboretto, però quanto diciamo la cultura della residenza è in qualche misura figlia della cultura del laboratorio, cioè soprattutto nella dimensione, nel modello di cui diciamo l'Arboretto è il vertice in qualche misura, in termini di rapporto tra cultura dello spreco del tempo in relazione alla libera ricerca, no? Mentre agli altri, forse più a Fabio e Edoardo, chiederei cioè, come ci si difende, tra virgolette, dal residentificio, perché appunto l'apertura ministeriale poi ha prodotto una banalizzazione in un certo senso, è un'apertura alle volte senza sentimento, mi verrebbe da dire, rispetto a tante realtà che invece interpretano il tema della residenza in maniera forse meno più pragmatica, questa è una parola forse chiave che insomma dovrebbe dire troppo pragmatica.
Guarda, adesso non vorrei che si rompesse un'amicizia per domanda, però l'Arboretto non è il vertice del
libro. No, stavo pensando, ma non l'ho detto.
Il vertice è quello che diceva prima Fabio, cioè il vertice sono state le densità di rapporto nei momenti seminariali, cioè quindi una densità di rapporto in questi momenti seminariali che ti porta a chiederti, al di là di un'interpretazione o dell'altra, del fare residenza, quali sono, diciamo, quelle spinte, vuoi ideali, vuoi orizzonti culturali o vuoi anche affinità lessicali, che, o di problematiche del vivere, del fare teatro, che fa sì che tante persone riunite assieme parlino senza disperdere la parola, cioè, perché è un dato piuttosto importante, cioè questo, cioè che ognuno dei seminari, ogni seminario ha avuto un andamento discorsivo con le direzioni e dei momenti in cui uno lanciava un qualche concetto e gli altri si aggregavano, poi c'era un'altra emergenza, poi una conclusione, cioè è stato un vero e proprio discorrere, no? Cioè, allora di fronte a questo discorrere di protagonisti di diverse realtà teatrali, tu ti porti a chiedere ma cos'è quella forza, quella cultura veramente che attraversa queste realtà, e il libro si orienta per dare non dico una risposta, ma per tradurre in conoscenza questa domanda, no? Cioè, non è che la traduce in una definizione, ma in una conoscenza che è culturale. Quindi le conoscenze sono perennemente aperte, non si chiudono, non si riservano in definizione. Poi chiedevi l'aspetto storico della residenza. Allora, questo ritorna poi in diversi contributi, sia specifici sia d'insieme. Allora, per quanto riguarda i contributi specifici, direi che più o meno tutti, tra Graziano, Porchetto, io, ci si ritorna intorno a questo, perché è evidentissimo che il modello del laboratorio e la realtà del gruppo hanno una funzione estremamente importante intorno, come diciamo così, momento di prima generazione di questo tipo di attenzione. Non a caso Fabio prima raccontava di venire da un'esperienza di gruppo, no? Che era il teatro degli dèi, no? Cioè, il gruppo in un certo senso già sperimentava in modalità molto diverse per la verità, ma già sperimentava l'integrazione del luogo e del fare teatro. Luogo, fare teatro, conoscenza laboratoriale del teatro. Era già nel gruppo questo qui. Le dinamiche sono diverse, però le componenti tendono a ruotare intorno a queste unità. Ma anche nel momento introduttivo, che è a firma di tutti e tre, io avevo introdotto una citazione di Fabrizio Cruciani che parlava in una sua segmentazione, ed era uno scritto dell'inizio degli anni 90, fine della prima edizione dello spazio del teatro, sì. E lui parlava, faceva una segmentazione e dice: il teatro che ora ci troviamo di fronte è avviato a diventare la casa dei teatranti, no? Cioè, che è affine, però non è esattamente, è un elemento culturale che rientra nella cultura delle residenze, non la definisce, cioè non la chiude. In realtà Fabrizio Cruciani, quando parlava della casa dei teatranti, pensava veramente a case, e lo specifica, che dove i teatranti invitano chi? Altri teatranti, no? Cioè, allora diciamo così, i teatri come luoghi abitati del fare teatro, dove i teatranti si incontrano, si riuniscono e percorrono insieme strade, e l'insieme di queste strade sono i teatri. E questo era quello che pensava Fritz. Il discorso sul territorio era, diciamo così, esterno. In un certo senso, forse rispetto a questo, l'indicazione che dava ne fa all'inizio di questo nostro incontro, prima di tutto viene la cura del luogo, è quasi il capovolgimento di questo, però sia la cura del luogo sia il teatro come casa dei teatranti fanno parte di una cultura residenziale, cioè sono elementi di pensiero che ti consentono di orizzontarti, di muoverti fra esperienze strettamente contemporanee ed esperienze di carattere storico. Ecco, sono lieto di questa tua questione perché mi sembra che addentrandoci all'interno poi delle problematiche specifiche si concreta questa idea di libro aperto e di modalità di interrelazione e di continuo movimento fra i concetti che è bene che venga in qualche modo testimoniato intorno a qualcosa di preciso.
Sì, su questa domanda intanto la parola laboratorio è qualcosa che sicuramente ha traccia come di un tiro rosso con l'esperienza Prato, era il laboratorio Rocone, c'era cioè, il laboratorio unisce con tutte le esperienze. Ho due parole però da dire, nel senso che due definizioni, una è la condivisione e l'altra la cura. Se, queste sono due parole che mi continuano a tornare, condivisione e cura, sempre, cioè questi due elementi. E ti rispondo alla domanda. Allora, il punto qual è? Che a un certo punto con Fabio iniziamo tutta una discussione e stiamo arrivando al termine. Ci guardiamo e in qualche modo abbiamo superato in qualche modo tutto quello che abbiamo fatto fino a quell'istante e scriviamo un documento verso la liberazione del concetto di residenza, cioè oltrepassiamo questa idea. Ovviamente qualcuno ci ha detto subito, non abbiamo concluso, ma cosa e risponde quello che stai dicendo, tutto quello che è stato costruito in questi anni è ovviamente tutto quello che sappiamo, le regioni hanno stabilito dei loro percorsi e leggi interne, eccetera. Il nostro problema era mantenere viva quello che era, come dire, l'anima del processo delle residenze, il pensiero puro delle residenze, come avevamo fatto fin dall'inizio, avevamo chiesto un contributo di pensiero sulle residenze, non che tipo di residenze, quello che tu pensi che sia. E allora il problema era quello di liberare questo concetto, questa esigenza, e fosse un patrimonio che tutti dovevano applicare all'interno dei processi, dei teatri, dei luoghi pubblici, di tutto quello che avviene all'interno dei teatri. Beh, per certi aspetti io credo che questa cosa, per quanto mi riguarda, sia rimasta dentro, cioè quello sul quale sto lavorando io e continuo a lavorare a Prato ha questo tipo di questo tipo di sensazione sempre, cioè io penso costantemente come applicare quell'essenza, come tradurre in pratica tutto ciò. Le battute di prima, io non faccio residenze perché dobbiamo liberare quel concetto, perché la residenza vuol dire qualcosa, mentre nella mia regione invece tutti hanno fatto, come dire, la corsa e ha fatto una legge, sono tantissimi, in Toscana mi sembra che ce ne sono 45 di residenze, quindi una cosa anche corposa, che producono delle cose che hanno la loro storia, ma che probabilmente potevamo anche chiamare in altra maniera. Ora, se mio male sono lontano, perché sennò sarei già fustigato per questa mia dichiarazione. Ecco, l'idea, come dire, di liberare le residenze è, come dire, il concetto delle residenze è l'elemento probabilmente che dà una risposta, è una linfa vitale al sistema teatrale italiano. Probabilmente è, come dire, una pratica che ci potrebbe permettere al teatro italiano di capovolgere in qualche modo anche quella stagnazione che ha creato nel tempo, e probabilmente anche gli ultimi decreti hanno, come dire, contribuito a bloccare, a insabbiare per certi aspetti. Quindi questo penso sulle residenze oggi.
Beh, la domanda di Fabio meriterebbe una lunga riflessione che è molto complessa, perché da una parte noi nel 2012 abbiamo avvertito l'esigenza, abbiamo solamente intercettato un desiderio, di mettere in luce una realtà già esistente, che è il desiderio di abitare nei luoghi, di abitare nei luoghi di prossimità e di riempire di contenuti che cambiano da regione a regione, che ha ragione Laura, la storia delle residenze è un po' la storia del teatro italiano, dove non c'è una capitale, ci sono tante voci differenti. In un caso diceva Roberta che diciamo, il sentimento immediato delle regioni è nato da Emilia-Romagna, Toscana e Puglia, quelle regioni che comunque prima di noi avevano già lavorato in maniera autonoma sul concetto di residenza, accoglienza, stabilità leggera e quant'altro. Quindi il problema non è il rischio di residenzialismo, il problema è capire se la residenza è un oggetto desiderato o viene uno strumento per risolvere dei problemi. Quindi io non entro nel merito di chi fa o non fa cosa. Mi interessa il sentimento di abitare un luogo, un teatro, una comunità. E di... È una parola che mi piace molto, la prossimità. Cioè stare a contatto con una comunità. Cosa vuol dire? Essendo o artista o operatore, che fa la differenza nelle residenze. Se una residenza è abitata da artista ha un senso, da operatore ha un altro senso. Poi è compreso. Però non è questo che mi preoccupa, è il fatto che se penso al Veneto, capisco perché non ha aderito alle residenze.
Una delle poche ragioni non ha aderito alle residenze.
Se invece penso al desiderio, al desiderio con cui la Toscana, la Regione, la Puglia, ma anche altre regioni hanno, come dire, preso questa occasione come un evento rifletto sul contemporaneo, quindi sul teatro, sulla cultura del teatro, non tanto sullo spettacolo, ma sulla cultura, quindi sulle necessità dei luoghi, sulle esigenze, quindi mi rendo conto che abbiamo sollevato un argomento che c'era già in Italia, perché anche Castri andò a fare una residenza, no? Prima di un corso forse, no? Però Castri fece una residenza, cioè Leo De Benedetti fece una residenza, andò via da Londra per andare in periferia, cioè anche il concetto della periferia è molto caro. Perché a me piace quando la periferia diventa centrale, non perché voglio diventare centrale, quando capisco che i limiti e il margine sono del loro fondamentale, una ricchezza. Non deve fare una cosa perché la fanno gli altri più grandi, deve valorizzare il suo limite e il suo margine. E Leo lo fece prima di noi. Quindi è complessa la residenza. Prima si parlava, non è tanto se è sincero o no, ma se nasce da una necessità, da un desiderio. Allora, come dire, è tutto giustificato. E quando diventa pretestuoso, o come dice Edoardo, perché passo i soldi, riprendo e poi faccio altro. Quello non è corretto, non è eticamente corretto. Però io non ho la posizione di dire cos'è la residenza. Io so per me cos'è la residenza, ma perché è Mondaino, perché è la mia regione. E come dico tu sempre, se Mondaino è nato così in quel luogo, perché questa regione ha voluto che nascesse Arboreto e tante altre residenze importanti in questa regione. Quindi noi siamo anche il frutto di, come dire, di una comunità che ha creduto nel nostro progetto di residenza, perché non nascono da solo le residenze, nascono fuori formato, sono interessanti, sono molto belle, però c'è una regione che raccoglie e vuole. Il Veneto non vuole.
Abbiamo 7 minuti esattamente. 7 minuti. Allora, c'è qualche domanda urgente a cui dare una risposta lapidaria? Domanda sintetica e risposta sì, di uno dei tre, però.
Nel senso, ti volevo chiedere in che modo il luogo della residenza, il luogo della residenza, ma un luogo inteso appunto come il luogo, come diceva il professore, può influire sul processo creativo. Nel senso che nella distinzione tra luogo e non luogo, il non luogo è il luogo di passaggio, però la residenza di per sé è un luogo di passaggio. Credo che sia la qualità della permanenza che lo faccia diventare il luogo. Allora, secondo quella che è la vostra esperienza, qual è la qualità di questa permanenza? In che modo può influire sul processo artistico?
Chi risponde?
Risponde tu.
Guarda, in parte ti ha risposto Fabio all'inizio del suo intervento. Cioè, quando c'è stato questo momento seminariale in cui ha parlato prima di tutto, c'è, viene il luogo, perché i luoghi sono eloquenti, i luoghi molto parlano, i luoghi molto dicono. La residenza è, diciamo così, una dinamica relazionale che consente ai luoghi di comunicare, mi sembra, no? Cioè sia, possa essere un'indicazione possibile. E se tu leggi poesia o romanzo, tu hai una campionatura estesissima di come i luoghi parlano alle persone, di come li vincolano, di come entrano nella vita. Nel teatro questo succede in situazioni di esistenza.
Ti faccio un esempio molto semplice perché abbiamo tanto. Quando la Bodocca è arrivata a Mondarino per fare i giuramenti, chiaro che ha scelto Mondarino perché c'era il bosco, ma non avevamo capito che il bosco poteva diventare così potente e prepotente. Marianne ha scritto i testi, li ha buttati via tutti, e ha detto quel luogo mi suggeriva altri testi. Gli attori mi suggerivano altri testi, il treno quotidiano del bosco mi ha creato lo spettacolo. Cioè, dicono loro duramente, è nato dal bosco di Mondarino. Non ho capito se è vero o non è vero, non so dire se questo vuol dire leggere delle ruote, però quel luogo ha influenzato la creatività degli attori. Cioè, lo stare in quel luogo ha cambiato la produzione dello spettacolo. Marianne dice è madre natura che ha creato duramente. Quindi, e i testi li ha scritti tutte le notti quando andava a casa e la mattina entrava in teatro con un testo nuovo tutti i giorni, scritto la notte per gli attori. Mario diceva, stavo tutti i giorni in mezzo al bosco, in mezzo al teatro, nel bosco. Quindi ho scritto per il bosco, diceva. Questo però accade in tutte le residenze.
È una risposta molto eloquente.
Gli antichi.
Questo non esiste. Però due parole.
Non esistono, due. Gli antichi dicevano che i luoghi sono abitati da presenza. Adesso noi possiamo essere sicuri, possiamo ripetere che i luoghi sono abitati dalla presenza degli uomini.
Dalla presenza
dei luoghi. E con questa frase ringrazio gli autori di questo libro, ringrazio tutti voi e niente, andiamo a vedere Chiara Guidi e insomma così proseguiamo in bellezza.